Woman of the Ghetto, Marlina Show, quando sono le 8.33 e noi abbiamo un ospite al telefono, un ospite che spesso interviene alle trasmissioni di Extra Life perché è il nostro, diciamo, informatore.
Agente all'Avana.
Agente all'Avana. L'uomo del Consiglio regionale, il capogruppo dei progressisti Francesco Agus, che una volta tanto chiamiamo non per raccontarci cosa succede così astrattamente in Consiglio, ma cosa sta succedendo nel suo gruppo. Francesco Agus, allora.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci sono tensioni che attraversano il centro-sinistra. Che cosa è successo negli ultimi giorni? Noi abbiamo raccontato un po' con Alessandra Carta ieri, ma ce lo racconti lei da diretto protagonista.
Guardate, allora, intanto è più interessante capire cosa avete capito voi.
noi abbiamo capito che un gruppo di consiglieri si sono staccati dall'ombrello, diciamo, dei progressisti, quindi del gruppo che lei rappresenta, e hanno dato vita a una nuova formazione, ancora con un nome difficilmente comprensibile, perché,
o diciamo, meglio, senza nome, senza perché nome. Li hanno messi tutti.
È l'aggregazione, di tanti nomi, sì.
Siete entusiasti?
No, ci spaventa che il centro-sinistra alla vigilia a un anno e mezzo dalle elezioni, anziché compattarsi, trovare, diciamo, formule che uniscano, va a dividersi in questo modo, cioè generando anche confusione appunto negli elettori, nell'opinione pubblica.
Avete risposto meglio di come avrei fatto io.
Ecco, vedi? Vedi?
per il resto, diciamo, nessuna tensione.
No,
nel
certo,
senso
certo.
Che di politico non c'è niente, cioè sarebbe stata una preoccupazione se un movimento di questo tipo fosse generato dal fatto che alcuni di noi fossero magari in combutta col presidente Solinas per spartirsi il bilancio pubblico o per inserire nel prossimo piano casa delle norme intruse per aggredire l'agro o le coste, cose che tra l'altro sono già avvenute in passato.
Sì, abbiamo visto di tutto,
sarebbe,
sì.
In realtà si tratta semplicemente di quello che avviene a ogni fine legislatura. Cioè, quando ormai è palese che la legislatura sia finita e di fatto il ruolo del Consiglio regionale sia ormai prossimo allo zero, questo Consiglio dovrà approvare una finanziaria tra qualche mese, perché non credo che passino giorni, forse si cimenterà col piano casa e poi inizierà la campagna elettorale, quindi il ruolo dentro il Consiglio è praticamente finito.
Quindi lei dice il rebranding fa parte un po' del momento, ecco.
È sempre esistito, alla fine della legislatura nascono nuovi gruppi, nascono gruppi compositi, i gruppi aumentano i trattini perché ogni forza politica vuole il suo pezzo di visibilità per potersi magari presentare alle elezioni o anche semplicemente per sedersi ai tavoli delle trattative. Insomma, è roba già vista,
tutto quello che vuole,
questa legislatura non poteva essere da meno.
È tutto quello che vuole, però per lei che è il capogruppo, per Massimo Zedda che di questo gruppo, diciamo, è un po' il candidato bandiera, non è una bellissima cosa quella che è successa.
Noi abbiamo mantenuto una linea della coerenza dal primo giorno della legislatura.
Sì.
Non era nemmeno scontato riuscire a inizio legislatura a tenere dentro un unico gruppo gli eletti nelle liste civiche, perché comunque erano eletti che provenivano da esperienze politiche diverse.
Certo.
C'era chi aveva una tessera di partito, c'era chi addirittura era più di centrodestra che di centrosinistra, almeno da elettore. È stato importante farlo all'inizio della legislatura perché ci ha consentito di poter dettare la linea, tra virgolette, in una coalizione che linea non ne poteva avere, perché all'inizio di questa legislatura il Movimento 5 Stelle governava il paese con la Lega, perché eravamo ancora in quel momento, e il PD aveva, diciamo, una linea attendista verso la maggioranza, cioè il mantra era lasciamoli lavorare, non possiamo attaccarli subito. Noi invece, diciamo, dal primo giorno della legislatura abbiamo iniziato invece con una pressione, che è stata possibile anche grazie a una massa di manovre importante in Consiglio regionale.
Anche perché eravate il gruppo che esprimeva l'altro candidato alla presidenza della regione, quello che era uscito, diciamo, sconfitto di poco alle regionali, quindi eravate all'opposizione per definizione.
Diciamo che in quel periodo è stato fondamentale avere quella massa forte in aula.
Sì.
Adesso occorre rivolgersi all'esterno. Noi pensiamo sia giusto, cioè sia strategico in questo momento rivolgersi all'esterno con una, diciamo, con qualcosa che abbia testa e cuore in Sardegna, cioè vanno bene gli accordi con i partiti nazionali, va bene ragionare su una sinistra ampia che io spero anche che rimanga in piedi, perché l'alleanza Verdi Sinistra, insomma, in questo momento sta affrontando vicende complicate
anche altri
a livello
problemi,
nazionale.
Sì, sì,
infatti.
Però il tema è che in Sardegna non siamo peggio degli altri. Anzi, siamo meglio degli altri.
No, almeno a giudicare dal risultato delle ultime elezioni politiche, con l'affermazione di Francesca Ghirra, mi sembra che avete fatto qualcosa che altrove non è riuscito, diciamo, no?
Sì, e che non è semplice emanazione di quello che è venuto fuori.
No, certo.
Perché altrimenti avremmo preso il 3%, sì, e non avremmo eletto una parlamentare. Lo si è fatto perché qui la sinistra è credibile, ha governato città importanti e quindi, diciamo, agli occhi dell'opinione pubblica è un'alternativa credibile di voto, cioè non si sta buttando il voto o semplicemente scegliendo qualcosa che fa mera testimonianza. Si stanno votando anche degli amministratori che hanno dimostrato di lavorare bene. Questa era la nostra specificità in Sardegna. In un momento come questo, secondo noi, va salvaguardata, cioè non bisogna semplicemente iscriversi a un partito nazionale e chiedere a Roma cosa fare per il bene della Sardegna. Conviene deciderlo in Sardegna, questo era la nostra, il nostro mantra.
Converrebbe semplificare un po' la vita agli elettori, insomma, dicendo chi si è in modo chiaro, perché anche quell'aggregazione di nomi che io vedo, diciamo, adesso come brand del nuovo gruppo appena nato, mi fa capire che ancora non c'è un'unità, cioè, una missione comune, diciamo, un'identità
se
comune.
Ci sono dei trattini, giustamente, è perché ci sono delle forze politiche nazionali che ovviamente avranno bisogno di un tavolo per decidere quale linea darsi, quale programma darsi, quale scelte anche sui nomi portare avanti. Insomma, cose che in questo momento avrei preferito, diciamo, avrei preferito rimandare, perché ora la priorità assoluta è ricostruire una coalizione e soprattutto dare anche un'anima a questa coalizione, perché alla fine non è semplicemente aggregando sigle e scegliendo un candidato presidente che sia alternativi a Solinas. Cioè,
no, certo.
Su sanità e urbanistica, per esempio, su cui è caduta la giunta Pigliaru, quali sono le nostre idee? Non possono essere semplici slogan. Perché col semplice slogan, secondo me, a questo giro gli elettori non li freghi. Cioè, serve qualcosa di concreto.
Qualcuno dice che dietro questa nuova formazione c'è, diciamo, la voce dei sindaci contrapposta alla politica di palazzo.
Io non la vedo, sinceramente.
No.
Però i sindaci.
Però ci sono molti sindaci lì dentro.
Allora, il sindaco in consiglio regionale ormai è un dato di fatto, perché. Purtroppo, secondo me, perché non sta, cioè non è un buon modo di legiferare far sì che il consiglio regionale diventi un'assemblea di sindaci.
Siamo d'accordo
in questa fase.
Siamo d'accordo, anzi.
Perché il rischio è che ogni volta che c'è un testo, per esempio la finanziaria, l'occhio cada sempre anche nelle decisioni puntuali che riguardano alcuni comuni, cioè si fa fatica a non vedere anche un conflitto di interesse di chi in aula sta votando decisioni che ricadono anche sul proprio comune. Però c'è una compatibilità decisa dalla legge, per cui almeno da quel punto di vista non c'è problema.
Certo.
Il problema è dato dal fatto che il Consiglio regionale, con questo sistema, sta producendo pessime leggi che vengono sempre impugnate. Oggi è notizia anche il fatto che parte della Omnibus dell'anno scorso sia stata impugnata. Forse occorre rigenerare la politica sarda partendo anche dal ruolo del consiglio regionale.
Certo.
Quello, secondo me, in un programma della prossima coalizione progressista dovrebbe esserci, ecco.
Ecco, da dove si riparte per mettere insieme i pezzi e essere più forti anziché più deboli, Agus?
Allora, intanto bisogna capire ora se a livello nazionale si decide per il suicidio totale o si cerca di trovare una strada unitaria tra PD e Movimento 5 Stelle. Sì. Credo che alla fine in Lombardia e nel Lazio si possa arrivare a una sintesi, lo spero. E a quel punto spero anche che in Sardegna si possa riprendere quello che avevamo iniziato nel mese di luglio, quando tutti i partiti avevano detto sì a un percorso unitario. Dopodiché serve ragionare su questi temi. Io ho citato l'urbanistica e la sanità perché sono quelli più esplosivi e sono anche quelli su cui abbiamo deluso in passato. Per fare quello serve iniziare subito, perché arrivare a ridosso delle elezioni, come è successo nell'ultima tornata in cui ha vinto il centrosinistra, non è possibile, secondo me, perché il centrodestra a livello nazionale, nonostante le pecche dei problemi che sta vivendo adesso l'attuale governo, è comunque maggioranza.
Certo.
E in Sardegna è una maggioranza, diciamo, più rocciosa, anche perché in questi anni, diciamo, le politiche clientelari hanno rafforzato quei partiti. Per cui io sarei molto attento, perché è vero che l'alternanza per noi è quasi un dato di fatto, quindi c'è chi pensa che sia automatica.
Scontata, automatica.
Una volta vince il centrodestra, una volta vince il centrosinistra. Di scontato non c'è niente.
E soprattutto se si fa l'errore di dividersi a un anno e mezzo dalle elezioni, si regala un assist alla controparte. Giovanni, c'è qualcosa che volevi chiedere in particolare?
No, un po' ha già risposto Francesco Auso, soprattutto sul tema del futuro. A me interessa molto l'idea che si possa anche riformare il Consiglio regionale, perché questa battaglia io l'ho sposata da tempo, lo dico da tempo, cioè i sindaci non possono sedere dentro il Consiglio regionale, anche se guidano un piccolo paese di 500 anime, di 300 anime, perché è chiaro che ogni decisione è viziata da quel tipo di impostazione, cioè dal secondo loro ruolo. Quindi sarebbe auspicabile che il centro-sinistra, non so se poi ci sarà la forza e il coraggio di prevedere anche una riforma di questo tipo e portare veramente innalzare anche la qualità del Consiglio regionale, immaginando veramente come luogo della quello che è luogo legislativo per la Sardegna, senza queste presenze che in un certo qual modo fanno da zavorra. È inutile nasconderlo.
No, tra l'altro il problema è che creano un sistema per cui vige il consociativismo in Consiglio regionale. Io in questa legislatura fatico a trovare un solo provvedimento di destra, perché tra tanti difetti che hanno non c'è l'essere di destra, almeno dalle cose che vengono approvate in aula. C'è però uno spirito che è quello del clientelismo e del piccolo localismo, per certo. Cui il comune che ha Santi in Paradiso in via Roma è un comune che ottiene risorse, ottiene appalti, cioè ottiene contributi per opere pubbliche, ottiene visibilità. Chi non ha un Santi in Paradiso in via Roma viene dimenticato e a volte non ha nemmeno la possibilità di partecipare a una graduatoria, perché i finanziamenti vengono dati magari attraverso dei contributi una tantum ad personam dentro, inseriti in una legge finanziaria, in una omnibus. Ecco, non può funzionare così, perché la maggior parte dei sardi viene esclusa da questo. Secondo me deve essere una delle pietre miliari di un programma di rinascita per la Sardegna. Dico di rinascita perché anche nella scorsa legislatura, dove pure c'era un'altra maggioranza, alcuni tratti sono rimasti identici, e forse appunto è l'ora di iniziare a cambiare proprio dall'istituzione consiliare, che mi sembra quella più in difficoltà in questo momento.
Va bene, noi del dibattito in Consiglio regionale, non solo per la finanziaria che appunto inizierà il suo percorso per arrivare probabilmente, come dice Agus, all'approvazione nei primi mesi del nuovo anno, ci occuperemo, sentiremo le diverse voci. Io ringrazio Francesco Agus, gli faccio gli auguri di Natale.
Ci vediamo l'anno prossimo.
Auguroni, grazie.
Grazie.